Lezione 22esima, parte seconda del corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione. Nella precedente sezione siamo arrivati a citare un testo di Gentile sulla natura e sullo scienziato che analizza in maniera asettica la natura, eccetera. E Gentile esprime nei confronti degli scienziati, cioè degli scienziati empirici, delle varie scienze empiriche, un certo disprezzo, l'accusa in altri termini la scienza empirica di essere una scuola di dommatismo, come risulta dal Sommario di Pedagogia come Scienza Filosofica, volume 1, 1970, Firenze, pagine 247 in poi, in cui parla proprio del dommatismo scientifico. In cosa consiste il dogmatismo scientifico per Gentile? Consiste in una sorta di verbalismo, in una sorta di psittacismo, come la più spregiata scuola clericale, compressiva della sacra libertà dello spirito. È una scienza, dice, che vi dice e così sia, che getta nello spirito quello stesso mistero dell'imperscrutabile. E che perché, cioè senza perché. La scienza, dice, proprio empirica, questo tipo di scienza che non è mossa da critica, non si ispira a nessun criticismo, non si autocritica, è la scienza che con i suoi schemi, le sue formule, le sue leggi, i suoi tracciati, i suoi preparati, i suoi cadaveri e le sue piante disseccate, e le sue bestie impagliate, è come un mondo di spettri dove l'anima sente il freddo della morte. Una scienza così diviene dunque allo spirito quella stessa tortura mortificante che è la religione agli occhi del laicista. Chiusa citazione. Quindi, questo è il modo in cui Gentile considera l'insegnamento delle scienze, speciali, delle scienze particolari nella scuola per quanto riguarda la formazione, il processo della formazione. E ancora una volta, per ritornare al testo che stavamo analizzando precedentemente, scusate, cioè la riforma dell'educazione, lo scienziato in questo modo ha un oggetto davanti a sé in cui l'uomo sparisce, ciò che conta è solo l'oggetto per Gentile. Ma via via che il naturalismo si sviluppa, poiché la stessa scienza della natura non può progredire se non scuotendo ogni principio d'autorità e recando all'esame il dubbio nelle verità ricevute e celebrando perciò la libertà e la potenza del soggetto, il progresso dell'ideale scientifico viene corrodendo le basi della stessa religiosità, cioè della religiosità che caratterizza il discorso scientifico, del dogmatismo che caratterizza il discorso scientifico. Ad ogni modo, per Gentile, questa fase naturalistica, cosa fece? Rinnovò, dice, nei tempi moderni la posizione religiosa della cultura medievale, sostituì alla religione, in altre parole, alla religione medievale, la religione della scienza. Questo fu il principale risultato della ricerca scientifica e soprattutto del naturalismo post-medievale. E dove il naturalismo, continua Gentile, si oppose alla religione, non fu scienza della natura, ma filosofia, la quale si insinuava nello spirito scientifico entrato in contrasto con i dogmi religiosi. Cioè, in apparenza, ci fu un contrasto con i dogmi religiosi, cioè l'emergere di un nuovo spirito, l'emergere del naturalismo che si oppose alla religione, venne fuori per opposizione alla religione, però ancora una volta questo naturalismo, se da un lato corrose le basi della religiosità medievale, dall'altra non fece altro che imporre un altro tipo di dogmatismo, egualmente pernicioso per Gentile, egualmente caratterizzato da dommi, e quindi, dice, in questo modo entrò sì in contatto con i dogmi religiosi, ma sostituì alla religione la religione della natura. E questo per Gentile è anche il caso presente della scienza. Nella scienza è l'ideale della cultura che è prevalso, secondo Gentile, nel secolo passato, cioè nell'Ottocento, nel trionfo del positivismo, quindi nella celebrazione appunto delle scienze empiriche. E questa fu la scienza, il naturalismo. Ora però per Gentile è giunto il momento, qui Gentile pensa ancora una volta alla riforma della scuola, alla sua riforma della scuola, è giunto il momento che ci sia un'unificazione del processo, di questo processo culturale, che entrambi gli opposti vengano unificati in un unico progetto culturale, in un'unica appunto riforma della scuola, e la scuola non sia più né astrattamente umanistica o artistica o religiosa, né astrattamente appunto religiosa o scientifica. Per Gentile, parlare di scuola religiosa o di scuola scientifica è un'espressione equivalente, perché anche la scienza, appunto, nel momento in cui si riduce ad una contemplazione della natura, a una contemplazione degli oggetti da esaminare, in cui conta soltanto l'oggetto, è un'altra forma, appunto, di contemplazione, non di contemplazione di Dio e del divino, ma contemplazione degli oggetti e contemplazione della natura. Qui Gentile probabilmente aveva in mente anche il riferimento a Roberto Ardigò, considerato il maggior rappresentante del positivismo italiano, un ex prete. Per Ardigò i fatti, i fenomeni fisici, cioè quindi i fenomeni della natura, gli oggetti della natura, erano da considerare sacri, e per Gentile questo non era altro che un altro tipo di discorso religioso, un'altra forma di dogmatismo che trovava la sua controparte nel dogmatismo religioso. Ma appunto entrambi per Gentile devono essere superati in una posizione ulteriore, in una posizione superiore che tenga conto degli elementi positivi sia del discorso religioso sia del discorso scientifico vero e proprio. E allora, per Gentile, noi dobbiamo prendere nella vita vie diverse, ognuno la sua, ognuno avrà la sua educazione anche in base al contesto storico, al contesto sociale, al contesto familiare. Però tutto ciò, tutte queste vie, pur se caratterizzate da modi diversi, di realizzazione, devono convergere ad un centro dove tutti, dice Gentile, converremo a vivere una vita comune, la vita universale, la vita propriamente umana. E qui appunto il principio della solidarietà per Gentile, cioè il fatto che l'uomo, l'individuo, non è un atomo, non è ancora una volta da considerare come un atomo, ma come o come una monade senza porte e finestre in termini leibniziani, ma l'uomo ha in sé la società, in interiore homine c'è la società. E quindi la realizzazione di singoli individui, di un individuo, implica nello stesso tempo la realizzazione della società, la costituzione della società. In termini educativi, in termini pedagogici, l'educazione dell'individuo, di un singolo discente, di un educando, implica appunto un processo educativo in cui tutti sono e devono essere coinvolti, non soltanto più a livello individuale, ma nello stesso tempo a livello sociale, eccetera. Abbiamo per questo motivo, dice Gentile, bisogno di incontrarci e intenderci, abbiamo bisogno di parlare tutti lo stesso linguaggio, e questo linguaggio ancora una volta è il linguaggio dell'uomo. Abbiamo bisogno di vivere la comune vita dello spirito, di formare tutti uno spirito solo. E questo per poter realizzare questo ideale secondo Gentile, non è possibile, non è pensabile che ogni uomo, invece di essere un uomo intero, sia solo un frammento, perché qui il frammento appunto è il frammento di un tutto, non è possibile isolare un frammento dal tutto, non è possibile in altri termini isolare un individuo dal resto degli altri individui, un uomo dagli altri uomini, un uomo dalla società, proprio perché ancora una volta a scanso di equivoci l'individuo ha in sé la società. E allora non è possibile essere un frammento, educare per frammenti, educare soltanto frammenti, invece bisogna educare l'uomo intero. E allora dice, educare un frammento, educare un individuo, un singolo individuo senza pensare agli altri, senza coinvolgere gli altri, significa. È la stessa cosa, dice, di un esteta o un superstizioso o un acchiappanuvole che rischia ad ogni po' di cadere nel fosso. E se questi, dice, ha la superstizione della matematica e quelli della entomologia e quell'altro della fisica e un quarto, un quinto, un sesto in maniera indefinita di un altro piccolo reparto di questa aiuola che ci fa feroci. Allora dice, scoppia la guerra, c'è un conflitto tra le varie parti, non c'è più solidarietà, non c'è più una visione organica in cui tutti sono membri di un unico organismo, ma c'è addirittura vige il principio di Hobbes, bellum omnium contra omnes, cioè l'anarchia, la disgregazione, l'infelicità infeconda, scoppia la guerra proprio per questo motivo e c'è indisciplina, disarmonia, caos. E questa non è altro, questo risultato non è altro che la vera miseria. E se la scuola si riduce a questo, cioè la formazione di singole parti, ad impartire singoli insegnamenti scoordinati tra di loro, non rivolti, non tesi verso un unico centro, verso la realizzazione della vita universale, si riduce in questo modo. Per Gentile, è appunto il tempo di unificare questi due aspetti. Anzi, dobbiamo unificare questi due aspetti perché dobbiamo parlare lo stesso linguaggio e quindi dobbiamo evitare la guerra. Per Gentile, dobbiamo evitare appunto di ridurre il tutto ad un frammento intollerabile dell'umanità. Ci vuole la matematica per Gentile, ma nell'uomo. Ci vuole la religione, l'economia, la poesia, tutto, ma non, ma nell'uomo, appunto. Questo è il risultato a cui tendere. Altrimenti, dice Gentile, manca l'aria, ci sono le cose, ma non c'è vita, e le cose ci opprimono, ci soffocano, ci uccidono. Spiritualizziamo, dobbiamo spiritualizzare per Gentile, e così dobbiamo ravvivare lo spirito. Lasciare che lo spirito si spieghi e si dispieghi liberamente nell'organica unità della sua natura, cioè diventi parte integrante della nostra vita e faccia sì che la nostra vita si unifichi con quella degli altri. E questo appunto per Gentile è la filosofia, il compito della filosofia, dice letteralmente Gentile, è ciò che io chiamo filosofia. E se la filosofia vi pare continua ancora cosa ardua e peregrina, chiamatela umanità. La riforma, e questa è la riforma appunto a cui pensa Gentile, è la riforma della scuola, è ciò che la nostra coscienza reclama nel dominio dell'educazione e risponde all'antico e sempre nuovo desiderio che all'antico filosofo faceva cercare con la lanterna l'uomo. E quindi l'educazione umana è questa, l'intento principale che deve avere la scuola è questo. Noi, dice, dobbiamo fare e abbiamo fatto un esame di coscienza riflettendo su quello che abbiamo sempre fatto nel nostro ufficio di maestri, su quello che era il nostro proposito, sull'interna logica della nostra missione. Facendo così abbiamo fatto per gentile opera altamente umana, perché l'essenza dell'uomo, ormai lo sappiamo, è acquistare coscienza di sé. È l'unica vita che noi viviamo.